Benvenuti, figli e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellula. È la prima Timoteo capitolo 4, versetti 1-16. Diciamo subito che il capitolo si apre con uno scontro frontale tra lo spirito e i suoi avversari. Paolo usa toni forti per sottolineare l'apostasia di alcuni e fa una lista di errori che serpeggiano negli ambienti cristiani e dice chiaramente che chi si oppone alla parola di Dio diventa schiavo della menzogna, dei demoni. Seguono due esempi di false dottrine con i quali probabilmente lottava la comunità di Efeso. Il primo esempio è il divieto di matrimonio. Presso alcuni circoli stoici del tempo si considerava la sfera matrimoniale come un pericolo per la vita dello spirito. Potremmo anche pensare ad alcuni eccessi dell'ascesa cristiana, che diceva: perché sposarsi? Ormai è vicino alla venuta di Cristo. Il secondo esempio di dottrina erronea riguarda la prassi di astenersi dall'uso di alcuni cibo. E questo è contrario alle intenzioni di Dio stesso, che li ha creati perché siano mangiati e vanno considerati come suoi dono. Allora, dice l'Apostolo, il giusto atteggiamento è quello di ringraziare prima del pasto. Ricordiamo la nuta visione di Pietro, che provoca un cambiamento notevole nella coscienza della giovane chiesa. Pietro ebbe fame e mentre si stavano preparando il pranzo vede scendere dal cielo una grande tovaglia con dentro ogni sorta di animali e una voce gli dice, vediamo Atti 10, 13, 15, risuonò una voce che gli diceva: coraggio Pietro, uccidi e mangi. Ma Pietro rispose: non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. E la voce di nuovo a lui gli dice: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Dice l'Apostolo che quello che Dio ha creato è buono e nulla è da scattarsi quando lo si prende con rendimento di grazie. Quindi parola di Dio e la preghiera valorizza tutto ciò che Dio ha creato. Poi Paolo dice a Timoteo di essere un pastore esemplare. Il suo primo compito è di proporre alla comunità la buona dottrina per combattere l'insegnamento dei falsi dottori, gli eretici, che Paolo chiama demoni perché sono bugiardi come Satana. Segue poi un richiamo sportivo. Bisogna individuare, però, dice Paolo, la vera ginnastica, che non è quella fisica, bensì quella dello spirito. Timoteo deve praticare la pietà, che trasforma la vita presente e la rende sempre più conforme al Vangelo. Quindi Paolo raccomanda al suo figlio spirituale di prepararsi sempre più al ministero apostolico, perché dovrà lottare e combattere per proclamare e insegnare che la salvezza è solo Gesù e nessuno disprezzi la tua giovane età. Infatti, per gli antichi era l'anzianità a testimoniare un livello di saggezza sufficiente per poter assumere incarichi di responsabilità. Non era infatti consueto nell'antichità vedere un giovane alla guida di una comunità. Quindi quando Paolo scrive, ricordiamo, Timoteo poteva avere circa 35 anni. E gli dice così Paolo di essere d'esempio ai fedeli e di dedicarsi a tre compiti importanti per la vita della comunità. Primo compito, la lettura, da intendersi qui come la lettura durante la liturgia. Era il termine della lettura sinagogale della Bibbia, ripreso in ambito cristiano. Secondo compito è l'esortazione, cioè la predicazione del messaggio della salvezza per rafforzare la fede dei credenti. Il terzo compito è l'insegnamento per confutare le dottrine false e bugiardi. Quindi tre compiti che avvengono all'interno della liturgia che oggi chiamiamo la Santa Messa. L'Apostolo poi dice a Timoteo di non trascurare il dono che gli è stato fatto con l'imposizione delle mani. Per ben comprendere, vediamo negli Atti degli Apostoli, l'invio di Saulo e Barnaba ad Antiochia, Atti 13, versetti 2 e 3. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani. Quindi Timoteo ha ricevuto il dono per l'imposizione delle mani e per il bene della comunità. Quindi deve vigilare su se stesso con una condotta esemplare e un insegnamento irreprensibile. Mi chiedo, io e voi viviamo nella carità? Siamo sempre presenti in modo attivo nella parrocchia? Faccio le cose per amor di Dio e cerco di operare con retta intenzione per il bene della comunità? Invochiamo lo Spirito Santo perché illumini le nostre menti. Vieni, Santo Spirito, vieni. Illumina il mio cuore, la mia intelligenza, perché io possa ben capire la parola del Signore. Entriamo adesso nel testo. Vediamo i versetti 1-3. Lo Spirito dice apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti ingannatori e a dottrine diaboliche a causa dell'ipocrisia di impostori già bollati a fuoco nella loro coscienza, gente che vieta il matrimonio e impone di astenersi da alcuni cibi che Dio ha creato perché i fedeli e quanti conoscono la verità li mangiano rendendo grazie. Qui l'Apostolo Paolo presenta lo Spirito come soggetto del severo monito contro gli eretici che attaccano la purezza della fede con seduzione diabolica, ipocrisia e inganno. Sono falsi dottori, amici di Satana, che è stato omicida fin dall'inizio e non ha perseverato nella verità, perché in lui non c'è verità. Ricordiamo Giovanni 8, 44. Dice: «Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Allo stesso modo si presentano i falsi dottori come miti agnelli, ma nella realtà sono lupi rapaci che assalgono il gregge». La seduzione ipocrita di questi falsi dottori si manifesta nella proposta di rinuncia al matrimonio e di non mangiare certi cibi. E Paolo dice: «Non si può distruggere l'opera di Dio, tutto è bello ciò che ha fatto Dio, famiglia, cibo». I versetti 4-5 dicono: «Infatti ogni creazione di Dio è buono e nulla va rifiutato se lo si prende con animo grato, perché esso viene reso santo dalla parola di Dio e dalla preghiera». L'Apostolo subito affronta il problema e si discosta dai falsi dottori fondandosi sulla parola di Dio che dice dopo la creazione è bello, è molto bello. Genesi 1:31. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. L'Apostolo qui dice chiaramente che ogni cosa creata viene santificata per mezzo della parola di Dio e mediante la preghiera, cioè mediante la liturgia, la messa, dove c'è la parola e l'Eucaristia. Veniamo ai versetti 6-8. Proponendo queste cose ai fratelli, sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito dalle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito. Evita invece le favole profane, roba da vecchie donnicciole. Allenati alla vera fede, perché l'esercizio fisico è utile a poco, mentre la vera fede è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita presente e di quella futura. L'apostolo Paolo dice a Timoteo: tu sei il servo di Dio, nutriti sempre della parola, aggiornati, studia, esercita il tuo corpo in vista della crescita spirituale che ti renderà sempre più conforme al mistero della pietà. Chi vede te, sta dicendo Paolo, deve vedere Dio. Quindi evita tutto ciò che è profano, lascia tutto per il tuo Signore. Solo così puoi essere un vero ministro. Ricordiamoci Luca capitolo 18, 28-30. Pietro dice al Signore: noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito. Ed egli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio che non abbia ricevuto molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Mi chiedo, stiamo lasciando veramente le cose per essere tutto di Gesù? Prima Gesù, poi la famiglia, poi i figli, e ci sarà dato il centuplo e la vita eterna. Figli carissimi, il Signore ci chiede più fede e di affidarci totalmente a Lui. Veniamo ai versetti 9-11. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Per questo infatti noi ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che credono. E tu prescrivi queste cose e insegnale. Paolo ricorda a suo giovane Timoteo che la parola affidata alla Chiesa deve essere accolta senza riserve. Quindi dice Paolo: non possiamo sottrarci a nessuna fatica e lottiamo, perché abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente che è il Salvatore di tutti. Quindi tu, rivolta a Timoteo, proclama e insegna, grida la verità con autorevolezza e come un maestro competente. Non aver paura, Dio è con te. Com'è bello tutto questo. Se Dio è con noi, chi ci potrà fare del male? Sono certo io di questo. Do ragione della speranza che è mia agli altri che mi vedono. Veniamo ai versetti 12-13. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. E in attesa del mio ritorno, dedicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Paolo, guardando la cultura del suo tempo, che identificava nell'età avanzata un criterio di autorità in vista di affidamento di cariche pubbliche, dice a Timoteo di non preoccuparsi della giovane età. Continua dicendo: tu possiedi la sapienza che viene dall'alto e dimostrala in tutto ciò che fai. Sii d'esempio con la tua vita per formare gli altri. Sii caritatevole e pure irreprensibile per portare alla fede tutti. Una semplice domanda. Faccio così anch'io. mi muovo soltanto per il bene degli altri, nell'esercizio della carità. Veniamo ai versetti 13 e 14. In attesa del mio arrivo, dedicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito mediante una parola profetica con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. Qui Paolo assegna a Timoteo tre incarichi: lettura, insegnamento, esortazione. La lettura e l'esortazione richiama la lettura e il commento che si faceva della Torah nella sinagoga. Quindi lettura intesa come studio e conoscenza della parola. Cosa puoi dare se non conosci, se non studi, se non preghi con la parola? E ricordiamo qui soltanto l'episodio di Gesù nella sinagoga di Nazaret. Alla fine dice: oggi si è compiuta questa scrittura. Qui Gesù rivela il compimento attuale della parola eterna di Dio nella sua persona. Leggi Luca capitolo 4 versetti 16 22. Timoteo qui sta dicendo: Paolo, devi insegnare attualizzando la parola che deve essere accolta nello spirito. Gesù disse: oggi si compie questa parola. Quindi questa parola deve essere accolta. E non abbatterti, dice Paolo al suo figlio spirituale. Tutto ti è stato donato mediante l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. Abbiamo visto prima Atti 13, l'imposizione delle mani su Paolo e Barnaba. Praticamente, dice Paolo a Timoteo, sei stato mandato qui ad Efeso da Dio. È Lui che ti vuole qui. Chiediamoci anche noi: perché abito qui? Cosa vuole Dio da me? Ed io ti dico che tu faccia la sua volontà e con la tua vita dici a tutti che Dio ama e vuole la salvezza di tutti. Vediamo gli ultimi versetti 15-16. Abbi cura di te stesso, dedicati ad esse interamente perché tutti vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante. Così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. L'apostolo esorta Timoteo a non lasciarsi distrarre da nulla. Sforzati di mettere in pratica la lettura, l'insegnamento e l'esortazione, diceva prima. Così tutti vedranno il tuo stile di vita e taceranno di gli altri, e Paolo dà altri due consigli al suo Timoteo: vigila e sii perseverante, salverai te stesso e gli altri. Ministri e comunità sono accomunati dalla stessa speranza, la salvezza. Questo che Paolo dice a Timoteo l'ha fatto prima lui, quando nella prima lettera ai Corinzi 9:19 dice: infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Questo è il consiglio di Paolo a Timoteo e alla Chiesa di tutti i tempi. Dobbiamo essere insieme, figli carissimi, per annunciare al mondo che la salvezza è il Signore, solo Lui. Tenetevi per mano e celebriamo insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurri in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie, Padre. Grazie anche a voi, celluline care. Siate sempre del Signore. Amen. Amen. Amen.